Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Infine Julien lasciò Verrières. Renal fu molto contento. Al momento fatale di accettare da lui il denaro, Julien sentì che sarebbe stato un sacrificio troppo pesante e rifiutò con decisione. Renal lo abbracciò con le lacrime agli occhi e siccome Julien gli aveva chiesto un attestato di buon servizio, non riusciva a trovare nel suo entusiasmo parole abbastanza enfatiche per esaltarne l'operato. Il nostro eroe aveva 5 luigi di economie e contava di chiederne altrettanti a Fouquet. Era molto commosso, ma a una lega da Verrières, dove lasciava un amore così grande, pensava solo alla fortuna di poter vedere una capitale, una grande città militare come Besançon. Durante questa breve assenza di 3 giorni, la signora de Renal fu vittima di uno dei più crudeli inganni dell'amore. La sua vita era accettabile, poiché tra lei e l'estrema infelicità c'era quell'ultimo incontro che avrebbe dovuto avere con Julien. Contava le ore, i minuti che ancora mancavano. Finalmente, durante la notte del terzo giorno, udì in lontananza il segnale convenuto. Dopo essere passato attraverso 1000 pericoli, Julien apparve davanti a lei. Da quel momento non ebbe che un pensiero. È l'ultima volta che lo vedo. Invece di corrispondere all'ardore del suo amico, restò quasi esanime come un cadavere. Se cercava di dirgli che lo amava, lo faceva con un tale impaccio che dimostrava quasi il contrario. Nulla riuscì a distrarla dalla crudele idea della separazione definitiva. Julien, sempre diffidente, credette per un istante di essere già stato dimenticato. Le sue parole risentite furono accolte da grosse lacrime che scendevano in silenzio e da strette di mano quasi convulse. «Dio mio, come volete che vi creda?» rispondeva Julien alle fredde proteste di lei. «Dimostrereste un affetto 100 volte più sincero alla signora d'Erville, a qualcuno che conoscete appena?» Lei, impietrita, riusciva solo a rispondere: «È impossibile essere più infelici. Spero di morire presto. Sento il mio cuore gelarsi.» Queste furono le risposte più lunghe che Julien poté ottenere. Quando l'avvicinarsi del giorno rese necessario il distacco, le lacrime della signora de Renal cessarono del tutto. Lo vide mentre attaccava alla finestra una fune annodata, senza dirgli una parola, senza neppure ricambiare i suoi baci. Invano Julien le diceva: «Eccoci arrivati al momento che avete tanto desiderato. Ormai vivrete senza rimorsi. Se i vostri figli avranno una piccola indisposizione, non li vedrete più nella tomba.» «Mi dispiace che non possiate abbracciare Stanislas», gli rispose con freddezza. Julien rimase profondamente colpito dagli abbracci senza calore di quel cadavere vivente e per molte leghe non gli riuscì di pensare ad altro. La sua anima era ferita e prima di valicare la montagna, finché poté vedere il campanile della chiesa di Verrières, continuò a voltarsi indietro. Finalmente, su una montagna lontana scorse delle mura nere. Era la cittadella di Besançon. «Come sarebbe diverso per me», pensò sospirando, «se arrivassi in questa nobile città militare per essere sottotenente in uno dei reggimenti incaricati della sua difesa.» Si era fatto dare da Fouquet un abito borghese e così vestito passò i ponti levatoi. L'altezza delle mura, la profondità dei fossati, l'aspetto minaccioso dei cannoni l'avevano assorbito per diverse ore. Quando passò davanti al grande caffè sul corso, rimase immobile, ammirato. Aveva un bel leggere la parola «caffè», scritta in grossi caratteri sopra le 2 immense porte. Non poteva credere ai suoi occhi. Fece uno sforzo per vincere la timidezza ed ebbe il coraggio di entrare. Venne a trovarsi in una sala lunga 30 o 40 passi e col soffitto alto almeno 20 piedi. Quel giorno tutto per lui era un incanto. Erano in corso 2 partite di biliardo. I camerieri gridavano i punti. I giocatori correvano attorno ai biliardi, tra i molti spettatori. La signorina che stava al banco aveva notato il bel volto di quel giovane borghese di campagna che, fermo a tre passi dalla stufa con il suo fagotto sotto il braccio, contemplava il busto del re di un bel gesso bianco. Era una ragazza della Franca Contea, alta, molto ben fatta, vestita nel modo più adatto a valorizzare un caffè. Aveva già detto due volte a bassa voce, per essere sentita solo da Julien: «Signore? Signore!» Julien incontrò dei grandi occhi azzurri, molto teneri, e si accorse che si rivolgeva a lui. Si avvicinò subito al banco e a quella bella ragazza, come se andasse verso il nemico. In questo movimento il suo fagotto cadde. Chissà quale compassione potrà ispirare il nostro provinciale ai giovani liceali di Parigi, che a 15 anni già entrano nei caffè con un'aria tanto distinta. Avvicinandosi a quella ragazza così bella, che si degnava di rivolgergli la parola, Julien, che diventava coraggioso a furia di vincere la propria timidezza, pensò che doveva dirle la verità. «Signora, è la prima volta in vita mia che vengo a Besançon. Vorrei avere, pagando, del pane e una tazza di caffè». Il giovane pensieroso paragonava quella bellezza bionda e allegra a certi ricordi che lo turbavano spesso. Il pensiero della passione di cui era stato oggetto gli tolse quasi del tutto la sua timidezza. La ragazza, che non poteva dedicargli molto tempo, lesse nello sguardo di Julien: «Questo fumo di pipa vi fa tossire. Venite a colazione domani mattina prima delle 8. Sarò quasi sola». «Come vi chiamate?» chiese Julien con il sorriso carezzevole della timidezza felice. «Amanda Binet».
«Permettete che vi mandi entro un'ora un pacchetto come questo?»
La bella Amanda rifletté un poco. «Sono sorvegliata. Quello che mi domandate potrebbe compromettermi. Tuttavia scriverò il mio indirizzo su un biglietto che voi metterete sul vostro pacco. Mandatemelo senza paura».
«Mi chiamo Julien Sorel», disse il giovane, «e a Besançon non ho né parenti né conoscenze».
«Ah, capisco», rispose lei con gioia. «Venite per studiar legge?»
«Ahimè, no», disse Julien. «Mi mandano in seminario».
Il più completo scoraggiamento spense il volto di Amanda.
Chiamò un cameriere. Ora ne aveva il coraggio. Il cameriere versò il caffè a Julien, senza guardarlo. Amanda era pensierosa e aveva gli occhi bassi. «Se volete, signorina», le si rivolse a un tratto con sicurezza, «dirò che sono vostro cugino».
Quella sua arietta autorevole piacque ad Amanda. «Non è un ragazzo da poco», pensò, e gli disse in fretta, senza guardarlo, controllando che qualcuno non si avvicinasse al banco: «Io sono di Genlis, vicino a Digione. Dite anche voi che siete di Genlis e cugino di mia madre».
«D'accordo».
«Tutti i giovedì, alle 5 d'estate, i seminaristi passano qui davanti al caffè.
Se pensate a me quando passerò, tenete fra le mani un mazzolino di violette».
Amanda lo osservò stupita. Il suo sguardo trasformò il coraggio di Julien in temerarietà. Tuttavia arrossì molto, dicendole:
«Sento di amarvi dell'amore più ardente».
«Ma parlate piano», gli disse lei con aria spaventata. Julien cercava di ricordarsi le frasi di un volume spaiato della Nuova Eloisa che aveva trovato a Vergy. La sua memoria non lo tradì, e per 10 minuti recitò la Nuova Eloisa ad Amanda, incantata.
Era felicissimo della sua bravura,
quando di colpo la ragazza assunse un'aria glaciale.
Uno dei suoi innamorati era apparso sulla porta del caffè. Si avvicinò al banco, fischiettando e dimenando le spalle. Guardò Julien,
la cui fantasia, sempre eccessiva, fu presa da idee di duello. Divenne pallidissimo, scostò la tazza, assunse un'aria di grande sicurezza e osservò molto attentamente il suo rivale. Mentre questi chinava il capo versandosi familiarmente un bicchiere d'acquavite, con un'occhiata Amanda ordinò a Julien di abbassare lo sguardo.
Egli obbedì, e per 2 minuti rimase immobile al suo posto, pallido, risoluto, e pensando solo a ciò che sarebbe successo.
Era davvero bello in quel momento. Il rivale era rimasto stupito dagli occhi di Julien.
Mandò giù un sorso di acquavite, disse qualcosa ad Amanda, si ficcò le mani nelle tasche laterali della sua ampia redingote e si avvicinò a un biliardo sbuffando e guardando Julien. Questi si alzò trascinato dalla collera, ma non sapeva cosa fare per essere insolente. Posò il suo fagotto e, dondolando le spalle più che poteva, andò verso il biliardo. La prudenza gli diceva invano: se mi batto in duello appena arrivato a Besançon, la mia carriera ecclesiastica è già finita. Ma cosa importa? Io non tollero un insolente. Amanda vide il suo coraggio, che faceva un bel contrasto con l'ingenuità dei suoi modi. In un istante lo preferì al bell'imbusto in redingote. Si alzò e, sempre con l'aria di seguire con gli occhi qualcuno che passava per la strada, andò a mettersi rapidamente fra lui e il biliardo. «Non guardate incagnesco quel signore. È mio cognato.»
«Ma che me ne importa? Mi ha guardato.»
«Volete darmi un dispiacere?» «Certo, vi ha guardato. E forse verrà anche a parlarvi. Gli ho detto che siete un parente di mia madre, che siete venuto da Genlis. Lui è della Franca Contea e non è mai andato più in là di Dole, sulla strada della Borgogna. Potete dirgli quello che volete. State tranquillo. Uscite subito dal caffè, o non vi amo più. Eppure vi voglio molto bene.»
Julien uscì, infatti, ma lentamente.
«Non è forse mio dovere», pensava, «andare davanti a quel grosso tipo e guardarlo in faccia sbuffando?»
Questa incertezza lo trattenne per un'ora davanti al caffè. Voleva vedere se il suo uomo usciva, ma non apparve. E Julien si allontanò. Era a Besançon solo da qualche ora e si era già guadagnato un rimorso.
Il vecchio chirurgo militare gli aveva dato un tempo, nonostante la gotta, qualche lezione di scherma. Julien non aveva altre risorse per soddisfare la sua collera. «Era un povero diavolo come me. Senza protettori e senza soldi, non ci sarà troppa differenza fra un seminario e una prigione. È meglio che depositi il mio vestito borghese in una locanda e mi rimetta quello nero. Se avrò la possibilità di uscire dal seminario per qualche ora, potrò benissimo rimettermi in borghese e rivedere Amanda.»
Ripassando davanti all'albergo degli ambasciatori, i suoi occhi inquieti incontrarono quelli di un donnone, ancora abbastanza giovane, di colorito vivace, dall'aria felice e contenta. Si avvicinò a quella donna e le raccontò la sua storia.
«Ma certo, mio bel abatino!» gli disse la locandiera dell'ambasciatore. «Terrò io i vostri abiti borghesi e li farò spazzolare spesso. In questa stagione non è bene lasciare un abito di panno senza mai toccarlo.»
Prese una chiave e lo accompagnò lei stessa in una stanza, raccomandandogli di prendere nota di quello che lasciava. «Venite solo da me. Il caffè ve lo farò portare io. Ricordatevi che qui troverete sempre un'amica e un buon pasto a 20 soldi.
Mi sembra che questo sia parlar chiaro, o no? Mettetevi a tavola, vi servirò io stessa.»
«Non riuscirei a mangiare», le disse Julien. «Sono troppo emozionato. Uscendo di qui devo entrare in seminario.» La brava donna non lasciò che se ne andasse prima di avergli riempito le tasche di provviste. Finalmente Julien si avviò verso quel luogo terribile. La locandiera sulla porta gli indicava la strada. Vide da lontano la croce di ferro dorato sulla porta. Si avvicinò lentamente. Gli sembrò che le gambe gli venissero meno. «Ecco dunque l'inferno sulla terra, dal quale non potrò uscire.» Si decise infine a suonare, e la campana riecheggiò, come in un luogo deserto. In capo a 10 minuti un uomo pallido, vestito di nero, venne ad aprirli. Julien lo guardò, e subito abbassò gli occhi. I tratti del suo volto non davano l'impressione della malvagità, ma piuttosto di quella perfetta insensibilità che suscita nei giovani un terrore anche più grande. Julien si sforzò di rialzare lo sguardo e, con una voce resa tremante dal batticuore, spiegò che desiderava parlare con l'abate Pirard, direttore del seminario.
Senza dire una parola, l'uomo nero gli fece segno di seguirlo e lo fece entrare in una stanza cupa e bassa, i cui muri imbiancati a calce erano adorni di 2 grandi quadri anneriti dal tempo. In quel luogo Julien fu lasciato solo. Era atterrito, il cuore gli batteva con violenza. Avrebbe voluto poter piangere. Un silenzio di morte regnava in tutta la casa. In capo a un quarto d'ora che gli sembrò un'intera giornata, il portiere dal volto sinistro riapparve e, senza degnarsi di dire una parola, gli fece segno di venire avanti. Julien entrò in una camera ancora più grande della prima e molto male illuminata. Anche lì i muri erano imbiancati, ma non c'erano mobili. Soltanto in un angolo, vicino alla porta, il giovane vide, passando, un letto di legno grezzo, due sedie impagliate e una poltroncina di abete senza cuscino. All'altra estremità di quella camera, vicino a una piccola finestra dai vetri ingialliti, adorna di vasi di fiori non curati, vide un uomo seduto a un tavolo, vestito di una tonaca tutta sdrucita. Passarono così 10 minuti. L'uomo vestito male continuava a scrivere. L'emozione e il terrore di Julien erano tali che gli sembrava di essere sul punto di cadere. Gli occhi turbati di Julien distinguevano a malapena un volto lungo, tutto coperto di macchie rosse, tranne sulla fronte che era di un pallore mortale. Tra quelle guance rosse e quella fronte bianca brillavano due piccoli occhi neri, fatti per spaventare anche l'uomo più coraggioso. I vasti contorni della fronte erano segnati da capelli folti, lisci, corvini.
«Volete avvicinarvi, sì o no?»
chiese infine quell'uomo con impazienza. Julien si fece avanti con passo incerto e finalmente, sul punto di svenire, pallido come non era mai stato in vita sua, si fermò a 3 passi dal tavolino di legno grezzo.
«Più vicino!»
disse l'uomo. Julien avanzò, ancora tendendo la mano, come se cercasse di appoggiarsi a qualcosa.
«Il vostro nome?»
«Julien Sorel.»
«Siete molto in ritardo!»
gli disse l'altro, fissandolo ancora con il suo sguardo terribile. Julien non riuscì a sopportare quegli occhi. Tendendo la mano come per trovare un appoggio, finì lungo disteso sul pavimento. L'uomo suonò il campanello. Julien aveva perduto solo l'uso della vista e la forza di muoversi, sentì dei passi che si avvicinavano, venne rialzato e messo sulla poltroncina di legno grezzo, udì l'uomo terribile che diceva al portiere:
«Sembra un attacco di epilessia, non ci mancava che questo!»
Quando Julien poté riaprire gli occhi, l'uomo dal volto rosso stava ancora scrivendo. Il portiere era sparito. L'altro finalmente smise di scrivere. E guardando di sbieco Julien:
«Siete in grado di rispondermi?»
«Sì, signore», disse Julien con voce fioca.
«Ah, meno male!»
L'uomo nero si era alzato a metà e cercava con impazienza una lettera nel cassetto del suo tavolo di abete, che si aprì, cigolando.
«Mi siete stato raccomandato dall'abate Chelan. Era il miglior curato della diocesi. Un uomo virtuoso, se mai ce ne furono. È mio amico da 30 anni.
«Ah, è con l'abate Pirard che ho l'onore di parlare», disse Julien con un filo di voce.
«A quanto pare», rispose il direttore del seminario, guardandolo irritato. «La lettera di Chelan è breve», disse come parlando a se stesso. «Intelligenti, pauca. Coi tempi che corrono non si scrive mai troppo poco».
Lesse ad alta voce:
«Vi mando Julien Sorel di questa parrocchia. L'ho battezzato quasi 20 anni fa. È figlio di un carpentiere ricco, ma che non vuole dargli nulla. Julien sarà un ottimo operaio nella vigna del Signore. La memoria e l'intelligenza non gli mancano ed è riflessivo. La sua vocazione sarà duratura? È sincera?»
«Sincera»,
ripeté l'abate Pirard con un'aria stupita, osservando Julien.
Ma già il suo sguardo era meno privo di umanità.
«Sincera»,
ripeté ancora abbassando la voce e riprendendo la lettura. «Vi chiedo per Julien Sorel una borsa di studio. La meriterà sostenendo gli esami necessari. Gli ho insegnato un po' di teologia, di quella vecchia e buona teologia dei Bossuet, degli Arnauld, dei Fleury. Se non vi sembrerà un soggetto adatto, rimandatelo a me. Il direttore dell'ospizio di mendicità, che voi conoscete bene, gli offre 800 franchi per diventare il precettore dei suoi figli. La mia coscienza è tranquilla.
Grazie a Dio mi sto abituando al colpo terribile. Vale. Et beama. L'abate Pirard, rallentando mentre leggeva la firma, pronunciò con un sospiro il nome Chelan. È tranquillo, disse. E davvero la sua virtù meritava questa ricompensa. Dio possa concederla anche a me, se ne avrò bisogno.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it